Ok, apriamo le nostre Bibbie, secondo Pietro, capitolo 3. Allora, per chi si ricorda, in capitolo 2 di secondo Pietro, Pietro ci ha avvertito dei falsi dottori. E anche Paolo in Timoteo e Tessalonicesi ci ha avvertito che negli ultimi tempi sarà ancora peggio. Le persone accumuleranno, no? È scritto che accumuleranno falsi dottori per solleticare orecchi, no? Raccontami qualcosa che mi piace, no? Un falso Vangelo, un Vangelo facile, un Vangelo che non c'è la croce, non c'è né la croce di Gesù e né la croce per la nostra vita, no? Negli Stati Uniti, qui in Italia ancora mi sembra che non è arrivato, ma negli Stati Uniti adesso c'è queste chiese seeker friendly. E seeker friendly in inglese vuol dire amichevole ai ricercatori, no? È un po' la filosofia di queste chiese, per farlo in un nocciolo, no? Per avere un sintesi veloce, è che la chiesa deve essere quasi come il mondo. No? La chiesa è molto comodo, le sedie perfette, l'aria condizionata sempre a tutta forza, magari un po' di spettacolo, un po' di intrattenimento anche nella chiesa, per attirare i non credenti. Cioè dobbiamo farlo come spettacoli quasi del mondo, no? Per attirare i non credenti. E un po' c'è questa filosofia, non si parla mai dell'inferno, non si parla del peccato, sai, non bisogna offendere nessuno, un po' questa è la prima regola di queste chiese così, non bisogna offendere nessuno. Ma chiaramente Gesù ha offeso un sacco di persone, giusto? L'hanno ucciso perché lui diceva la verità. E anche qui Pietro dice la verità dura, no? Lui dice ci saranno falsi dottori che cercheranno di introdurre nella Chiesa false dottrine, di portare la gente lontana dal Signore e magari adorare altre cose, altre persone. Ma qui in capitolo 3, capitolo 2 è dedicato a questi falsi dottori, ma in capitolo 3 Pietro parla di alcuni argomenti e anche parla del ritorno del Signore. Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo e in entrambi cerco di tenere desto il vostro genuino modo di pensare facendo appello alla vostra memoria. Anche nella prima epistola lui ha detto non è gravoso a ricordarvi di queste cose. Noi abbiamo bisogno come credenti di essere riricordati, amen, ogni giorno. Io ho visto nella mia vita che è così. Io sono credente da 26 anni che ho conosciuto il Signore. Quindi 26 anni che più o meno leggo la Bibbia ogni giorno. Sì, qualche volta manco, confesso. Però più o meno 26 anni che cerco di leggere la Bibbia ogni giorno, qualche passo almeno, e anche ultimamente ho letto Proverbi, come il Signore mi dice, vedi Craig, stai un po' scemando, no? Stai un po' scivolando in quest'area. Quindi dobbiamo essere riricordati ogni giorno. Perciò è importante che siamo ognuno nella parola ogni giorno. Perché se un credente pensa che basterà la papa che io magari do la domenica, si sbaglia. Perché il diavolo ha qualcosa preparato per te ogni giorno. Avete scoperto questo? Almeno per me ha qualcosa ogni giorno preparato, no? Qualche cosa amara. Ma io ho visto che se io ho col tempo, anche un piccolo breve tempo, no? Prima di partire nella giornata, un po' della parola, un po' di tempo col Signore, Signore benedici questo giorno, guidami, aiutami, ho bisogno di te, no? Non una cosa complicata, semplice, umile, anche breve. Ho visto poi che la mia giornata va molto meglio, perché la mia giornata viene guidata dallo Spirito Santo. Ho preso quell'antidoto contro i veleni di Satana che cercheranno, lui tirerà i dardi. E io ho scoperto questo, che quando sto nella parola ogni giorno lo Spirito Santo mi parla attraverso la parola. Sto leggendo i Salmi, e a parte il fatto della mia malattia, ho avuto diversi colpi in questo periodo, diciamo, come pastore. E è bello come ogni mattina apro i Salmi, e proprio col Salmo, come il Signore mi parla e mi consola e parla proprio della situazione in cui sto vivendo. Penso che anche voi avete sperimentato questo. Però bisogna stare nella parola ogni giorno. E anche qui Pietro dice: voglio fare appello alla vostra memoria, voglio ricordarvi. Perché abbiamo la tendenza di dimenticare. Affinché vi ricordate delle parole già dette dai santi profeti, del comandamento dello stesso Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Quindi non ricordarvi di cose che gli uomini hanno detto, ricordarvi che i profeti, quindi il Vecchio Testamento, e il nostro Signore Gesù, il Nuovo Testamento, la parola di Dio. L'altro giorno parlavo con una persona che ha un po' queste idee ecumenici, diciamo che tutto va bene, tutti credono quello che vogliono, la dottrina non ha importanza. Io ho detto: ma non sono d'accordo per niente con te. E ha importanza, perché il Signore ha stabilito, cioè la parola di Dio è lo standard per il quale noi viviamo. Altrimenti quale standard abbiamo? Cioè io come persona, non c'è misura, no, a cui noi possiamo, cioè io per dire guardo il telegiornale, io come credente ogni cosa che viene detto io lo misuro con la parola di Dio. Che significa questo che sta dicendo? Che significato ha anche nell'orologio profetico di Dio, no? Queste cose di Israele, Lebanon, tutti questi eserciti, l'ONU. Guarda ogni cosa con lo standard della parola di Dio. E io dicevo a queste persone: se non è questo, che cos'è? Il tuo pensiero? Il pensiero anche di Craig? Perché sapete, la mia parola non è infallibile. E nessun uomo, la parola di nessun uomo è infallibile. Ma la parola di Dio è infallibile. Quindi non puoi fallire. È sempre efficacia. Se noi amiamo il Signore, onoreremo la Sua parola. E anche questa persona che mi dice: ah, ma non è così. E allora io ho detto: tu stai chiamando Dio bugiardo. Perché tu dici che quello che dice la parola di Dio non è vero. E tu dichiari di amare Dio e tu lo dai a Dio il bugiardo. Perché dice che quello che lui ha detto non è così. Ma noi viviamo in tempi veramente pericolosi. Tempi che la gente va per solo emozione, sentimenti. E quanto di più allora dovremmo essere radicati nella parola di Dio. Prima di tutto dovete sapere questo: negli ultimi giorni verranno dei schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie. Quindi le persone che prendono in giro il fatto che Gesù tornerà. Noi crediamo che Gesù tornerà, crediamo che Lui verrà a rapire la Chiesa, e vedremo un po' più avanti in Luca 17 perché crediamo che Dio prenderà la Chiesa prima della grande tribolazione, il giudizio. E poi Gesù Cristo tornerà visualmente, cioè Lui fisicamente tornerà sulla terra per giudicare il mondo. Noi crediamo questo, la Bibbia lo insegna. Noi crediamo anche che negli ultimi tempi ci sarà questa religione mondiale, la meretrice. Meretrice di Babilonia, no, questo insieme di tutte le religioni nel mondo. Abbiamo visto pochi giorni, avete visto Assisi? Qualcuno ha visto? Babilonia totale, musulmani, buddhisti, si dice cristiani, ma non so che cristiani, stregoni, tutti insieme, non so a chi pregano, cioè come possono fare una preghiera insieme queste persone? È al di fuori della mia capacità mentale. Perché noi non possiamo dire che Allah del Corano è il Dio della Bibbia, perché non è così. Non possiamo dire che Buddha o i dei dell'induismo sono gli stessi dei che della Bibbia. Non possiamo dirlo, perché non è così. Ma la Bibbia profetizza che ci sarà questa religione mondiale, e anche oggi stavo leggendo in Apocalisse 17, quando Giovanni l'Apostolo, quando lui vedeva questa donna, lui era stupito. Avete mai letto che lui ha visto questa donna che cavalcava la bestia e lui adesso sono rimasto stupito, meravigliato. E secondo me lui è rimasto stupito perché lui vedeva una forma di cristianesimo che cavalcava l'anticristo. E per questo lui era stupito. Una cosa che apparentemente è cristiana, però dentro non ha niente a che fare con cristianesimo. E quindi Gesù verrà, ci saranno quelle che diranno che non è vero che Gesù tornerà. Infatti diranno questo in versetto 4: dove è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come nel principio della creazione. Avete mai evangelizzato una persona e hanno detto questo a te? A me tante volte è capitato. Quando parlavo del ritorno di Cristo, ho avuto queste persone dirmi quasi queste stesse parole. Non è cambiato niente. E non sapendo, loro adempiono la parola profetica. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli vennero all'esistenza molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e fu formata mediante l'acqua, e a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per i giorni del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Quindi Pietro qua dichiara che loro dimenticano volontariamente. Quindi cosa vuol dire questo, quando uno dimentica volontariamente? Perché se io, mamma mia, ho dimenticato le chiavi nella porta, cioè ho fatto volontariamente? No, ho dimenticato. Dimenticare volontariamente vuol dire che tu conosci la volontà di Dio e tu lo dimentichi, cioè appositamente lo spingi fuori dalla tua mente. E Pietro dice che gli uomini negli ultimi tempi, anche Paolo in Romani capitolo 1 dice che anche il creato dà testimonianza che Dio esiste, no? I Dolomiti, se vai al fiume e vedi il creato di Dio, danno testimonianza che Dio c'è. E quindi Paolo dice che ogni uomo, anche un uomo che non ha mai sentito il Vangelo, è senza scusa. E anche qui Pietro dice che negli ultimi tempi gli uomini volontariamente loro vogliono spingere fuori dalla loro mente ogni pensiero riguardo a Dio. No, fuori. Perché se Dio c'è, vuol dire che loro un giorno risponderanno a questo Dio, per come vivono. E non, anche Gesù nel Vangelo di Giovanni dice che come gli uomini amavano le tenebre, non si sono avvicinati alla luce, che le loro opere malvagie venivano esposte. Quindi volontariamente loro dimenticano che Dio ha creato il cielo, che Dio ha portato ogni cosa in esistenza, che la terra fu tratta fuori dall'acqua e fu formato mediante l'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Anche i scienziati negano il diluvio mondiale, che la Bibbia dichiara che è caduto, quando in realtà la scienza, tutta l'evidenza che la scienza ha, conferma la parola di Dio. Non so se avete mai studiato un po' questo soggetto, per me è molto affascinante, mi piace studiarlo. Ma penso che avete anche nella scuola sentito come nelle zone artiche hanno trovato fossili di palme, di animali che vivono ora in Africa, leone. Avete mai sentito questo? Che nelle zone artiche ci sono fossili nelle pietre di piante tropicali, di animali che vivono in zone ora tropicali. E per i scienziati che non conoscono il Signore, la parola di Dio, è un enigma, è un mistero, non capiscono, loro non hanno nessuna spiegazione come sui poli dove c'è ghiaccio potrebbero un giorno vivere queste piante tropicali. Noi sappiamo perché la parola di Dio dice che prima del diluvio di Noè non c'era la pioggia, che tutta la terra fu coperta con una specie di lastro di acqua, no? E la parola di Dio dice che ogni giorno Dio mandava la brina sulla terra per bagnarla. Allora i scienziati, quelli che credono al Signore, hanno con i computer fatto un modello secondo quello che loro pensano la terra era secondo la Bibbia, no? Questa acqua sopra. E avete sentito dell'effetto greenhouse, no? Gas serra, no? E in questo modello del computer hanno scoperto che se c'era questo lascio di acqua tutto intorno alla Terra, uniforme, no? Allora tutta la radiazione del Sole, cioè il colore del Sole, si sarebbero entrati dentro questa coperta di acqua, però sarebbero intrappolati dentro. E quindi, secondo questo modello, tutta la Terra, anche sui poli, avrebbe un clima subtropicale. Tutta la Terra. E anche come l'ambiente sarebbe come una camera iperbarica? Si dice così? Hanno fatto esperimenti con le camere iperbariche, con animali che vivono, piccoli animali che vivono sulla terra oggi, e hanno scoperto che hanno una vita molto più longeve in questo ambiente fatto così, tipo camera iperbarica, come la terra era prima del diluvio. E quindi spiega anche perché gli uomini vissero 600 anni, gli animali, i dinosauri erano così grossi, anche le piante. E quindi la scienza, sì, potrei parlare per ore di queste cose, per me è molto affascinante. Anche qui nei Dolomiti ci sono prove che la parola di Dio è verace. Avete mai visto, quando vai su, i Dolomiti, ovviamente si vede, sono delle formazioni sedimentari. Avete mai notato ci sono le lastre, giusto? I Dolomiti. Infatti i scienziati dicono che una volta i Dolomiti erano sotto il mare. Anche la Bibbia dice che erano sotto il mare. E se vai alto in alto nei Dolomiti, e io ho trovato, ho anche a casa, pezzi di corallo. Corallo che tu puoi, come corallo che trovi anche nel mare oggi, che puoi anche sbriciolare così con le mani. E tu troverai, c'è un posto quando vai verso San Martino, siete mai stati? Vicino al Lamon, dove c'è quella diga cascata. Appena superato quella diga, se tu guardi il canyon lì sulla destra, ci sono questi lastri di pietra rosso, e tu vedrai che le lastre vanno così, vanno orizzontale, poi si piegano, vanno su, fanno una curva così, poi vanno giù e fanno così di nuovo. Però la cosa strana è queste curve, tutte le lastre di queste curve non sono spaccate, è tutto insieme. Allora i scienziati che credono all'evoluzione dicono, che le placche continentali, no? E le placche oceaniche scontrano. Le placche oceaniche vanno sotto le placche continentali e milioni e milioni di anni, con tanta pressione, si spingono su, giusto? Dicono così, insegnano i nostri figli alla scuola questo? E milioni e milioni di anni le Dolomiti si sono spinti su dove sono oggi, ok? Allora, voglio farvi una domanda. Allora, questi sedimenti si sono depositati nel mare milioni e milioni di anni fa, giusto? Si sono induriti, è diventata la placca oceanica, quindi era pietra solida. Questa pietra solida è andata sotto la placca continentale dell'Italia, ha scontrato con l'Europa, è spuntato fuori, ha fatto tutti questi pieghe e meraviglia è rimasto in un pezzo. Voi credete questo? Io non ci credo. La pietra dura cosa fa quando viene piegata? Si spacca in mille pezzi. È impossibile che queste pieghe nelle montagne sono capitate come dicono loro. Invece, se tutti quei strati erano buttati giù velocemente nel diluvio, in pochi giorni, e la parola di Dio dice che quando non solo ha piovuto per 40 giorni, ma che Dio ha rilasciato enorme reservoir, quantità di acqua da sotto la terra. È scritto che Dio apre fonte della profondità della terra e che scaturisce acqua anche da sotto il suolo, no? Questo enorme mare sotto il suolo. E anche lì gli scienziati che credono hanno fatto dei modelli col computer che se, come dice la Bibbia, che questi laghi, questi oceani sotterranei e forse svuotati velocemente, allora ci sarebbe un scivolamento dei continenti molto veloce che formerebbe una catena di montagna in metà dell'Atlantico, come troviamo, e che poi i continenti, l'America e l'Europa, si sarebbero formate le montagne velocemente. E quindi se tu prendi argilla, strati di argilla che è stato depositato velocemente, che è ancora gomosa, ancora è morbido, quindi si può piegare, e tu schiacci queste placche e tutta questa massa in un mucchio, allora questo spiega come vengono queste pieghe nelle montagne. È l'unica spiegazione, che quelle pieghe sono state fatte quando quei strati erano ancora malleabili. È una prova che la parola di Dio è vera e ci sono migliaia di altre prove, ma non c'è tempo questa sera. Magari stiamo traducendo un libro in italiano che riguarda queste cose, ma negli ultimi tempi gli uomini negheranno queste cose, negheranno che Gesù tornerà, negheranno la prova nella creazione, negheranno il diluvio. Ma in versetto 7 Pietro dichiara: mentre i cieli e la terra attuale sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Quindi la prima volta la terra è stata distrutta dall'acqua e Dio ha dato un segno che non sarebbe più distrutta dall'acqua. L'arcobaleno, esatto. Qui Pietro dichiara che la seconda volta la terra sarà distrutta dal fuoco. Or carissimi, non dimenticate questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi anche Pietro vuole che noi ricordiamo che non dimentichiamo questa unica cosa, che per noi, cioè che per il Signore 1000 anni è come un giorno. Che questo è molto interessante, perché se tu fai la cronologia biblica, dalla creazione di Adamo, e Adamo visse tot anni, e poi sette, poi eccetera, eccetera, tu fai tutti gli anni, e poi fai tutti gli anni del Vecchio Testamento, fai anni del Tempio del Signore fino adesso, sono passati circa 6000 anni. 6000 anni, ok? Ricordate questo. In Apocalisse dice che quando Gesù verrà, ci sarà 1000 anni di suo regno, 1000 anni di riposo. Sarà 1000 anni tipo sabbatico. Come i sette, cioè i 6 giorni della creazione e un giorno di riposo. Quindi, io credo che siamo nei ultimi tempi. E chissà, potremmo essere la generazione che viene rapito, che sentiremo la tromba, come abbiamo cantato, Gesù verrà. Magari saremo al Piave a battezzare qualche nuovo fratello e sorella, e la tromba suonerà, e tutti insieme, fuori dall'acqua, nella presenza di Dio. Ma per il Signore 1000 anni, perché Lui non è come noi. Anche parlavo con Silvana l'altro giorno del fatto che quando siamo bambini non vediamo l'ora di essere grandi. No? Non era così. Non vedo l'ora di essere grande come mio papà, che posso guidare la macchina, posso andare a letto quando voglio, faccio quello che voglio, no? Poi diventiamo grandi, lavoro, responsabilità, ah, quanto era bello che ero bambino. Correvo scalze nei campi tutta l'estate. E magari a volte noi la vita sembra lunga, ma per il Signore 1000 anni è come un giorno. Noi vediamo il tempo, no, come uno che guarda un corteo che passa. Vediamo il primo carretto, poi vediamo il secondo. E magari il corteo arriva a metà. E quelli che sono passati, quelli che sono avanti, sono il nostro passato. Il caro che ci sta davanti è il nostro presente. E i cari che ancora devono venire appartengono al nostro futuro, perché ancora dobbiamo vederli. Ma Dio è come l'uomo che è nell'elicottero, che è sopra il corteo. Lui è al di fuori. Dio vive, per noi è difficile capire questo concetto, ma è secondo la Bibbia, Dio vive nell'eternità, perciò il suo nome è l'Eterno. Dio vive nell'eternità, Lui vive nel futuro, presente e passato. E per noi è una cosa bella perché nessuna cosa che accadrà domani sarà una sorpresa per Dio. E quindi dovremmo gioire e essere contenti del fatto che Gesù ha detto: io sarò con voi fino alla fine del mondo. E quando Lui disse: Padre, non ho perso nessuno che mi hai dato in mano. Cioè Dio ha la tua vita nella sua mano. Dio sa quello che accadrà domani. E anche qui scopriamo perché il Signore ritarda. Avete mai chiesto: Signore, perché non torni? E io sì. Signore, torni oggi, anche adesso. Ma Lui torna perché vuole che altri vengano alla salvezza. Perché Lui è misericordioso. Noi possiamo guardare il telegiornale: oggi un ragazzo ha ammazzato la nonna per 20 euro. Ma veramente, è da spaventarsi, no? Io capisco perché chi non conosce il Signore prende i psicofarmaci. Io capisco perché uno che non conosce il Signore deve andare dal psicologo. Capisco benissimo. Perché se uno non conosce Cristo e guarda come vanno le cose, è da strappare i capelli. C'è un ragazzo che ha ammazzato la nonna per giocare video poker. Ma Dio è messo lì, cioè in quei momenti dice, ma Signore, perché non torni? No? Questi terroristi, guerre, problemi, perché non torni e finisci tutto? Ma lui è misericordioso. E lui tarda e aspetta, no? Altri devono ancora venire. E anche qui scopriamo in versetto 9 che Dio, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Quindi la volontà di Dio, la sua perfetta volontà, è che ogni uomo è salvo. Questo rifiuta completamente la dottrina del calvinismo, che dice che Dio ha eletti che sono salvati e altri che sono dannati, cioè che è la volontà di Dio che vanno all'inferno. Qui è scritto che Dio vuole che tutti vengano. Perciò se gli uomini non possono resistere alla volontà di Dio, tutti saranno salvi, giusto? Cioè se seguiamo logicamente quella che dichiara qua, tutti saranno salvati. Ma sappiamo anche da Gesù che non saranno tutti salvi. Lui ha detto pochi saranno quelli che entrano per la via stretta e molti saranno coloro che vanno sulla via larga alla distruzione. Quindi se vanno alla distruzione vanno proprio perché loro vogliono andare. Che loro resistono alla sua volontà, perché la sua volontà è che tutti vengano al ravvedimento. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal colore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Pietro, magari neanche sapendo quello che lui stava descrivendo, perché sappiamo che Pietro era un pescatore, non era un scienziato nucleare, in versetto 10 lui ha scritto esattamente la fusione nucleare, che questa è la fusione nucleare, gli elementi, gli atomi si consumano. No, la fusione nucleare, gli stessi elementi della materia di ogni cosa che vediamo, le sedie, il mio corpo, questo soffitto, si fondono, la fusione nucleare. E lui dice che dopo il ritorno di Cristo ci sarà questa fusione nucleare in cui tutta la terra sarà consumata dal fuoco. Anche questo è un altro enigma per gli scienziati, che non hanno nessuna spiegazione perché i molecoli, né atomi, non si separano. O forse non sono molecoli. Mi hanno corretto anche a Santa Giustina su questo. Perché i molecoli sono fatti di atomi. Ma l'atomo ha i particelli, esatto, ok. Allora l'atomo ha i particelli, no? C'è il nucleo e c'è i particelli. Avete imparato in scuola questo, giusto? Tutti noi, no? Allora l'atomo, c'è il nucleo e c'è i particelli che sono caricati, alcuni in modo positivo, alcuni in modo negativo. Allora, avete mai preso il calamite che una parte è negativa e l'altra positiva, cercate di metterli insieme? Cosa succede? Si respingono. Non puoi metterli insieme, perché la forza elettromagnetica non ti permette di metterli insieme. Secondo la fisica che noi conosciamo, ogni atomo, anche quello del tuo cervello in questo momento, dovrebbe scoppiare. Secondo la scienza, il tuo corpo, questo edificio, la terra in cui io sto a piedi, non dovrebbe stare insieme. Perché questi particelli che sono caricati, alcuni negativamente, alcuni positivamente, dovrebbero separarsi. Dovrebbero. Noi sappiamo chiaramente dal Nuovo Testamento che Paolo ha scritto che Dio con la potenza della sua parola mantiene insieme ogni cosa. Pensate un po'. Cioè Dio ha posto nell'atomo il cosa più basilare di ogni cosa, un enigma, un mistero per l'uomo, che un non credente non capisce. La sua parola mantiene insieme tutto l'universo. E verrà il giorno, dice Pietro, che Dio dirà, adesso non mantiene più niente. Fusione nucleare, tutto un grande fuoco che sarà distrutto tutto. Versetto 11, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere un condotto santa e pia? Quindi Pietro dice anche a noi questa sera, fratelli, tutto quello che voi vedete sarà distrutto un giorno. La tua macchina, la tua casa, la tua camicia. Secondo me lo Spirito Santo vuole comunicarci di non porre nessuna speranza, nessuna fiducia, nessun nostro cuore, no? Non dico che uno non puoi avere una casa, anche una bella casa, ma non che diventi tuo Dio, tuo idolo, con la macchina, col lavoro, col vestito, con la vacanza, possiamo nominare migliaia di cose. Pietro dice, guarda che tutto dissolverà. Quindi conviene come dovremmo vivere noi, sapendo questo. Quando io mi sono convertito c'era un detto fra i fratelli, tutto brucerà, no? Tutto brucerà, nel senso non attaccarti troppo a quelle cose, perché un giorno non ci saranno più. Come dovreste, come noi dovremmo vivere una vita santa e pia? Mentre aspettate, versetto 12, e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati del colore si fonderanno. Come possiamo noi affrettare la venuta del giorno di Dio? Pietro dice, mentre aspettate e affrettate. Come? Pregando anche? Predicando il Vangelo. Gesù ha detto prima, Matteo 24, prima questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo e poi la fine verrà. Noi possiamo, cioè pensi un po', cioè noi possiamo affrettare il ritorno di Cristo, secondo questo versetto. Cioè noi, io piccolo Craig, posso avere un contributo nel piano di Dio, cioè nel cambiare l'orologio di Dio, in un certo senso. E perciò è importante che noi predichiamo il Vangelo, che proclamiamo il Vangelo, e in questo modo affretteremo che il Signore tornerà, perché quando il Vangelo sarà diffuso in tutte le nazioni, la fine verrà. Finché non accadrà questo, la fine non verrà. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Quindi la nostra speranza non è né nella destra né nella sinistra, la nostra speranza è in alto. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili in pace. Quindi possiamo essere tutti immacolati, secondo questo versetto. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno con tutte le altre scritture, a loro propria perdizione. Quindi non è cambiato niente sotto il sole. 2000 anni fa le persone giravano le scritture come volevano e anche oggi. Per me è bello che Pietro, no? Un apostolo, uno dei 12 apostoli, ha dichiarato che alcune cose che ha scritto Paolo erano difficili da capire. Voi avete mai letto le scritte di Paolo e detto non ho capito niente? No, o solo io? No, tu leggi qualcosa in Romani, cosa non ho capito, cosa sta cercando di dire Paolo? È bello questo, è bello di dire, ma anche Pietro non capivo tutto quello che Paolo scriveva. Ma se abbiamo pazienza, se guardiamo tutto il consiglio di Dio, possiamo anche comprendere quelle cose. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portate via dell'errore dei empi. Quindi poi in versetto 18, un po' finisci con la cosa più importante, crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, a Lui sia la gloria, ora in eterno. Amen. Quindi Pietro in capitolo 1 ha parlato delle promesse che noi abbiamo in Dio, quello che Dio ha fatto per noi, che abbiamo un'eredità incorruttibile aspettando per noi in cielo. Ha parlato in capitolo 2 dei falsi dottori, in capitolo 3 del creato, del ritorno di Cristo, che sono tutte cose importanti, fondamentali, però ancora più importante, versetto 18, la cosa più importante è crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Questa è la cosa principale per noi come credenti, di conoscere Gesù meglio. Con la preghiera parliamo con Gesù attraverso la sua parola che Lui parla a noi. E crescere nella grazia. Tante volte nei paesi cattolici è difficile comprendere la grazia. E anche nel mondo evangelico, come uno viene da una cultura, un'impostazione dove c'è le opere, uno è salvato per le opere, uno deve fare questo, uno deve fare quello, uno deve fare quell'altro. Anche tante volte, sì, siamo salvati per grazia, ma portiamo questa cultura, questa mentalità, no? Dalle opere, dell'autogiustizia. Ma noi dobbiamo crescere nella grazia di Dio. Perché se cresciamo nella grazia di Dio, la conoscenza della grazia di Dio, allora noi possiamo essere persone graziose. E spero che mi spiego bene, no? Persone che hanno grazia. Persone che stendono grazia agli altri. No? Non persone religiose, appena che sbagliano, oh, tu hai sbagliato, no? O magari vogliamo vincere un dibattito religioso. La gente nel mondo non ha bisogno di un'altra religione, hanno bisogno della grazia di Dio. E hanno bisogno di vedere in noi persone misericordiose, persone che hanno sperimentato la grazia e sono in grado di trasmettere la grazia. E confesso che anche io nel passato magari andavo col tamburello, la chitarra, peccatore, no? Tipo col dito puntato, poi tre verso di me. E adesso, cioè, adesso dico, mamma mia, come potevo fare queste cose? Tante persone bisognose in quella strada che non avevano bisogno che io gli puntavo il dito. Avevano bisogno di uno che diceva, guarda, la mia vita è stata un macello, il Signore mi ha salvato, salverà anche te. Vieni, unirti a noi, siamo tutti peccatori salvati per la grazia di Dio. La gente ha bisogno di sentire questo. Hanno bisogno di sentire, guarda, che Dio ti ama. Dio vuole estendere grazia nella tua vita. E quindi anche Pietro chiude qui dicendo, fratelli, tutte queste cose sono importanti, ma la cosa più importante è che crescete nella grazia e nella conoscenza di Gesù. Questa è la cosa più, cioè, concentratevi in questo e ogni altra cosa accadrà al suo posto. Amen.